Andiamo invece a parlare appunto dell'apparato di tortura israeliano, grazie ad alcuni estratti di un'inchiesta recentemente pubblicata da CNN rispetto appunto a questo centro di detenzione di Sde Teiman nel deserto del Negev, in territorio sotto la giurisdizione israeliana. Un centro che formalmente sarebbe funzionale all'estorsione di informazioni tramite tortura, e che in questo ci ricorda in qualche modo il nostro 41 bis, vista la funzione di tortura in qualche modo mirata alla produzione di pentiti. Ma diciamo che la tortura per l'estorsione di intelligence ci rimanda soprattutto a strutture come Guantanamo, Abu Ghraib o i vari black sites, i vari centri detentivi fantasma imbastiti dalla CIA negli anni più intensi della War on Terror dopo l'11 settembre. Ma che, come vedremo, si differenzia in qualche modo da quei dispositivi di cattura e di tortura per diversi motivi, tra cui, come sembra emergere, la dimensione decisamente secondaria della raccolta estorsiva di intelligence, che apparentemente invece aveva un ruolo centrale nei siti della guerra al terrore. Diciamo che la tortura messa in atto con forme scientifiche come a Guantanamo, con forme di sadismo creativo come emerso nella struttura di Abu Ghraib, veniva giustificata con, insomma, il torturare per avere informazioni, anche se inesatte, anche se false, anche se funzionali a confermare una tesi sbagliata, perché comunque le informazioni estratte dai combattenti in quei settori erano un carburante e una cornice legittimante di quel tipo di conflitto, di quel tipo di guerra permanente, la cosiddetta appunto guerra al terrore, rispetto invece a quella che sembra emergere come una funzione diversa rispetto all'estorsione di informazioni, ma che sembra emergere come prioritaria, come centrale nel centro detentivo israeliano di Sde Teiman, ovvero la dimensione della vendetta, la dimensione della somministrazione di dolore e di subumanizzazione come forma di retribuzione vendicativa. Certo, è abbastanza difficile, se non impossibile, determinare, soprattutto osservando questa struttura da questa distanza e tutto quel contesto, semplicemente partendo da un'inchiesta di CNN. È difficile determinare dove finisca la tortura per intelligence e dove inizi la tortura funzionale alla vendetta, ma un elemento che tenderebbe a confermare la preponderanza della funzione vendicativa, retributiva, di sofferenza, oltre appunto alle testimonianze dirette che andremo a leggere, riguarda anche la quantità di informazioni e la capacità di ottenerle, insomma, già in dotazione all'apparato tecno-militare, tecno-repressivo israeliano, come abbiamo cercato di approfondire in diverse occasioni. Ma partiamo da una categoria giuridica fondamentale, una categoria di diritto militare fondamentale per osservare tutti questi fenomeni. Ecco, un primo elemento importante da tenere in considerazione, sia per quanto riguarda la War on Terror anglo-americana, sia per quanto riguarda quella portata avanti da Israele contro Hamas e contro la Jihad islamica di Gaza, è un dato giuridico, appunto, che si tratti di Afghanistan, che si tratti di Iraq o di appunto Palestina, i miliziani nemici non sono considerati soldati, non sono considerati soldati regolari, bensì rientrano nella categoria degli unlawful combatants, quindi combattenti illegali, combattenti al di fuori della legge militare, non facenti parte di un esercito, e quindi teoricamente privi dell'adesione all'etica giuridica, alla presunta etica giuridica militare che dovrebbe invece guidare i soldati regolari. Di fatto però questa categoria degli unlawful combatants è una categoria funzionale allo svincolarsi dalle convenzioni di Ginevra e quindi dai trattati internazionali sulle regole di guerra. Questo perché? Perché la cattura di un soldato regolare deve corrispondere poi a determinati criteri detentivi, di interrogatorio, di tutela appunto del militare regolare catturato. Invece per questi combattenti illegali non vengono concepite, non vengono attivate questo stesso tipo di tutele. Ecco, un altro dato giuridico, ma forse non solo giuridico, ecco, fondamentale, è l'extraterritorialità. Guantanamo, Abu Ghraib descrivono molto bene nel loro posizionamento geografico e giuridico il ricorso all'esternalizzazione, il ricorso a una struttura esterna dal punto di vista della giurisdizione, e quindi si possono commettere cose che all'interno del, diciamo, dei confini giuridici degli Stati Uniti piuttosto che del Regno Unito non si potrebbero commettere, non si potrebbero attivare forme di tortura, e invece essendo esterni alla giurisdizione questo viene di fatto consentito. Ma non solo i confini appunto giurisdizionali, ovviamente entrano in gioco anche i confini morali, e per esempio pensiamo sia ai Black Sites come dispositivo di cattura e tortura, Black Sites della War on Migrants in questo caso, non i Black Sites della War on Terror, i Black Sites della guerra alle persone migranti, come appunto un dispositivo di cattura e tortura funzionale alla deterrenza lungo la cosiddetta rotta balcanica. C'era una interessante inchiesta uscita, se non sbaglio, l'anno scorso, un paio di anni fa, di Sara Creta su appunto i centri fantasma messi in atto dalle polizie di frontiera lungo la rotta balcanica con gabbie e via dicendo, ma ed è già appunto un modello, se vogliamo, di superamento dei confini morali. Ma pensiamo più in generale all'esternalizzazione extraterritoriale della violenza, molto più estesa e molto più strutturata dal punto di vista normativo, e appunto il fatto che ci sia questa dimensione di esternalizzazione rispetto ai confini morali, che ritroviamo in modo forse minore dal punto di vista dell'intensità delle torture, delle violenze messe in atto, ma in forma molto più estesa e normata all'interno della guerra alle persone migranti. Pensiamo ai centri di detenzione libici, pensiamo all'autorizzazione delle forze repressive, dell'apparato repressivo tunisino e via dicendo, giusto per citare due esempi tra i più noti. Appunto, era importante sottolineare questi due aspetti, quello sia dei combattenti illegali, degli unlawful combatants, sia della extraterritorialità per questioni di confini giuridici e morali. Perché? Perché Israele si sente evidentemente al di sopra del diritto internazionale, al punto da non dover cercare scamotage in stile Guantanamo. Il campo di Sdeh Tayman, dove si verificano le torture che andremo a descrivere, si trova infatti sotto la giurisdizione israeliana, nel deserto del Negev. Vi leggo quindi qualche estratto da questa inchiesta pubblicata una decina di giorni fa da CNN. L'esercito israeliano ha riconosciuto di avere parzialmente convertito tre diverse strutture militari in campi di detenzione per detenuti palestinesi provenienti da Gaza. Queste strutture sono Sde' Tayman nel deserto del Negev, così come le basi militari di Anatot e Ofer nella Cisgiordania occupata. I campi fanno parte dell'infrastruttura messa in atto da Israele per contenere appunto i combattenti illegali, grazie a una legislazione modificata e approvata dalla Knesset lo scorso dicembre, che ha ampliato l'autorità militare nelle funzioni di detenzione di sospetti militanti. La legge consente così ai militari di detenere persone per 45 giorni senza mandato di arresto, dopodiché devono essere trasferite all'interno del sistema carcerario formale israeliano, quindi questi 45 giorni nei centri di detenzione di tortura. Poi vengono trasferiti nel sistema carcerario formale israeliano, dove sappiamo benissimo che anche in quel contesto l'assenza di capi di imputazione consente una detenzione che può diventare assolutamente cronicizzata. Sistema carcerario dove oltre 9.000 palestinesi sono detenuti in condizioni che, secondo i gruppi per i diritti umani, sono drasticamente peggiorate dal 7 ottobre. La CNN ha parlato con tre informatori, con tre whistleblowers israeliani che lavoravano nel campo di Sde' Tayman, nel campo appunto nel deserto del Negev, che imprigiona palestinesi detenuti catturati durante l'invasione di terra di Gaza. Tutti hanno parlato, questi informatori, a rischio di ripercussioni legali e di rappresaglie da parte di gruppi che sostengono le politiche di Israele a Gaza. In una base militare che ora funge anche da centro di detenzione nel deserto israeliano del Negev, uno dei whistleblower che lavora nella struttura ha scattato due fotografie di una scena che secondo lui continua a perseguitarlo. Si vedono file di uomini in tute grigie seduti su materassi sottilissimi recintati da filo spinato. Tutti appaiono bendati, con la testa pesante, penzolante sotto la luce dei riflettori. Un fetore putrido riempiva l'aria e la stanza vibrava dei mormorii degli uomini, perché è vietato parlare tra di loro e quindi i detenuti semplicemente biascicavano, borbottavano. Questa invece è una testimonianza diretta, virgolettata. Ci è stato detto che non potevano spostarsi, che sarebbero dovuti stare seduti in posizione verticale e che non sono autorizzati a parlare e non è loro permesso sbirciare da sotto la benda. Alle guardie è stato detto di urlare Uskot per zittirli in arabo e di individuare le persone problematiche per poi punirle. Questo tipo di postura produce poi degli effetti concreti sui corpi delle persone detenute. Proseguo infatti con la lettura. Viene dipinta l'immagine di una struttura dove i medici a volte dovevano amputare gli arti dei prigionieri a causa delle ferite subite dall'ammanettamento continuo in queste posizioni. Si parla di procedure mediche talvolta eseguite da medici, da personale medico sottoqualificato, che hanno fatto guadagnare alla struttura di Sde' Tayman la nomea di paradiso per gli stagisti di medicina, e dove l'aria era satura dell'odore di ferite trascurate e lasciate imputridire. Andiamo a vedere come è composto questo compound, questa struttura detentiva. Secondo i resoconti, la struttura a circa 18 miglia dalla frontiera di Gaza è divisa in due parti. Dei recinti, dove circa 70 detenuti palestinesi provenienti da Gaza sono posti sotto estrema contenzione fisica, e un ospedale da campo dove i detenuti feriti sono legati ai loro letti, nudi con solo dei pannolini, e vengono alimentati attraverso cannucce. testimone appunto di quelli che hanno consentito la produzione di questa inchiesta dichiara che li hanno spogliati di tutto ciò che potesse farli somigliare a esseri umani. Pestaggi non sono stati realizzati, attuati per raccogliere informazioni, sono stati fatti per vendetta, ha detto un altro testimone. È stata una punizione per ciò che loro, i palestinesi, hanno fatto il 7 ottobre e una punizione oppure per il comportamento tenuto all'interno del campo. L'IDF, l'esercito israeliano, non ha negato direttamente i resoconti che appunto ci raccontano di persone spogliate dei loro vestiti o tenute legati ai letti con solo dei pannolini. Hanno invece affermato però che ai detenuti verranno restituiti i loro vestiti una volta che l'IDF avrà stabilito che non rappresentano alcun rischio per la sicurezza. La CNN ha quindi proceduto a intervistare oltre una dozzina di uomini che sono stati detenuti all'interno dei centri di detenzione dell'esercito israeliano, che potrebbero appunto essere stati all'interno di questi campi, ma che non possono determinarlo perché sono stati bendati per la durata della loro detenzione e quindi anche durante il trasporto, e quindi tagliati fuori dal mondo esterno, e quindi con ovviamente delle difficoltà a determinare l'esatta posizione o l'esatto centro di detenzione. Ma i dettagli dei loro resoconti coincidono con quelli dei whistleblowers che hanno composto questa inchiesta. Queste le dichiarazioni del dottor Mohamed Al-Ran. Aspettavamo con ansia che arrivasse la notte per poter dormire, poi aspettavamo il mattino nella speranza che la nostra situazione potesse cambiare. Queste le parole appunto di questo dottore, di questo medico palestinese che ricorda durante il periodo detentivo di aver dovuto sopportare l'oscillazione tra le temperature del deserto, dal caldo infernale del giorno al freddo gelido della notte. Il dottor Mohamed Al-Ran è un medico palestinese con cittadinanza bosniaca, a capo dell'unità chirurgica dell'ospedale indonesiano nel nord di Gaza, uno dei primi a essere chiuso e attaccato mentre Israele portava avanti la sua offensiva aerea, terrestre e navale. Il dottor Al-Ran è stato arrestato il 18 dicembre fuori dall'ospedale di Al-Ili di Gaza City, dove aveva lavorato per 3 giorni dopo essere fuggito dall'ospedale appunto indonesiano nel nord, pesantemente bombardato. Una volta catturato è stato spogliato fino alle mutande, bendato, i polsi gli sono stati legati con delle fascette, quindi è stato scaricato nel retro di un camion dove, ha detto, i detenuti seminudi erano ammucchiati uno sopra l'altro mentre venivano trasportati in un campo di detenzione nel mezzo del deserto. Le immagini che noi abbiamo visto nella fase appunto di cattura e di carica di questi corpi deumanizzati, subumanizzati nel retro di questi camion. Dopo una settimana di prigionia, le autorità del campo di detenzione gli hanno ordinato di fungere da intermediario tra le guardie e i prigionieri, un ruolo noto come shawish, supervisore in arabo. Secondo appunto i testimoni israeliani di questa inchiesta, uno shawish è normalmente un prigioniero che è stato scagionato da sospetti legami con Hamas dopo l'interrogatorio. Nonostante viene capitalizzata questa figura come mediatore tra gli aguzzini e i corpi torturati. Per questo il dottor Al-Ran ha detto che gli è stato concesso un privilegio speciale. Gli è stata tolta la benda sugli occhi. E lì è iniziato un altro tipo di inferno. Parte della mia tortura è stata quella di poter vedere come le persone venivano torturate. All'inizio non riuscivo a guardare. Non riuscivo a guardare la tortura, la vendetta, l'oppressione. Quando mi hanno tolto la benda ho potuto vedere la portata dell'umiliazione. Ho potuto vedere la misura in cui ci vedevano non come esseri umani, ma come animali. Il resoconto di Al-Ran delle forme di punizione che ha visto è stato confermato dai testimoni che hanno parlato con la CNN. A un prigioniero che avesse commesso un reato, una infrazione come parlare con un altro detenuto, sarebbe stato ordinato di tenere le braccia alzate sopra la testa per un'ora. Le mani del prigioniero a volte venivano legate a una recinzione, fascettate a una recinzione, per assicurarsi che non uscisse da questa posizione di stress. Per quanti violavano ripetutamente il divieto di parlare o di muoversi, la punizione era diventata quindi più severa. Secondo due testimoni e secondo questo medico, Al-Ran, a volte le guardie israeliane portavano un prigioniero in un'area fuori dal recinto e lo picchiavano in modo aggressivo. Un testimone che lavorava come guardia ha detto di aver visto un uomo uscire da un pestaggio con i denti e alcune ossa rotte. Denti rotti e ossa rotte. A quel punto sarà finito poi nella sezione ospedale, probabilmente, che vedremo tra poco. I testimoni e il dottor Al-Ran hanno anche descritto la perquisizione di routine in cui le guardie sguinzagliavano cani di grossa taglia sui detenuti addormentati, lanciando una granata stordente all'interno del recinto mentre le truppe facevano irruzione. Per il dottor Al-Ran questa era definita la tortura notturna. Abbiamo visto quindi come questo campo di prigionia di Sdeita Imam si divida in due aree, recinti e ospedale. Vediamo appunto che cosa succede in questa seconda sezione. I resoconti degli informatori hanno descritto un diverso tipo di orrore nel settore ospedale del campo di Sdeita Imam. Quello che ho provato quando avevo a che fare con quei pazienti è un'idea di totale vulnerabilità, ha detto appunto un medico che ha scelto poi di testimoniare dopo aver lavorato a Sdeita Imam, un medico israeliano. Immagina di non poterti muovere, di non poter vedere che cosa sta succedendo e di essere completamente nudo. Questa è l'induzione di una forma di vulnerabilità totale. Penso che sia qualcosa che di per sé rappresenti una tortura psicologica. Un altro testimone ha dichiarato come gli sia stato ordinato di eseguire procedure mediche su detenuti palestinesi per le quali non era assolutamente qualificato. Mi è stato chiesto di imparare come realizzare delle operazioni su pazienti, eseguendo procedure mediche che sono totalmente al di fuori della mia competenza, ha dichiarato, aggiungendo che questo veniva eseguito spesso senza anestesia. Appunto, ritorna questa nomea di paradiso degli apprendisti, sostanzialmente apprendistato su cavie umane. So che è una banalità sconcertante, ma l'utilizzo appunto di cavie umane, l'utilizzo di intermediari come forma di detenuti intermediari rimanda molto alle dinamiche dei campi di concentramento nazisti. Lo so, è una banalità, ma non potevo esimermi dal sottolinearlo. Immagino sia venuto in mente anche a voi. Ritornando alle pratiche medicali di tortura medicalizzata, ecco, se si lamentavano del dolore, la risposta era al massimo la somministrazione di paracetamolo. Il solo fatto di essere lì come sanitario mi faceva sentire complice degli abusi messi in atto. Lo stesso testimone ha anche affermato di aver assistito all'amputazione eseguita su un uomo che aveva subito ferite causate dalla persistente legatura dei polsi. Il resoconto corrisponde ai dettagli di una lettera scritta da un medico che lavorava a Sdeita Imam e pubblicata in un'inchiesta invece di Arez in aprile. Questi alcuni estratti da questa inchiesta che potete trovare integralmente su CNN. Ecco, abbiamo visto che tipo di crudeltà sia non solo attivabile, ma addirittura scientificamente organizzabile. visto che si parla in questo caso di terroristi di Hamas, in altre strutture di miliziani di Al Qaeda e simili, ecco, mi viene in mente un altro concetto che temo vedremo sempre più frequentemente scendere in campo nei prossimi anni sul fronte interno, ovvero il concetto di radicalizzazione. Abbiamo visto come le torture, i regimi di cattura speciali e via dicendo, i siti organizzati fuori dalle giurisdizioni nazionali o all'interno, come in questo caso, come nel caso di Sdei Tayman, della giurisdizione nazionale israeliana, insomma, rappresentino delle eccezioni applicabili a un nemico come quello dei combattenti illegali e come delle procedure in qualche modo a livello di sorveglianza, di diritto penale del nemico e di tutto quello che l'apparato repressivo sanzionatorio può mettere in atto nel fronte interno, vengano applicate all'interno di un concetto, di una categoria come quella delle persone radicalizzate. E ricordiamo che è un concetto che va via via diluendosi nella sua specificità ed estendendosi a tutto quello che viene considerato estremismo politico. Ma adesso non andiamo ad aprire chissà quali approfondimenti attorno a come venga attivata e strutturata la radicalizzazione, di cosa questo consente all'interno dei nostri ordinamenti. Cerchiamo di ribaltarlo il concetto. Perché? Perché personalmente credo che come risultato semplicemente generato dall'esposizione a infrastrutture di violenza e di crudeltà istituzionali che negli anni abbiamo visto, appunto, da Guantanamo ad Abu Ghraib, ma anche semplicemente ai CPR, alle torture in carcere, a strutture come Sdei Tayman, di cui abbiamo adesso approfondito un pezzettino, che stanno emergendo appunto nella loro evidenza di apparati di tortura negli anni, nei decenni oramai, senza particolari conseguenze, ecco, credo si stia producendo non solo un fenomeno di assuefazione, ma progressivamente anche di sostanziale radicalizzazione, radicalizzazione dei nostri apparati di dominio, di repressione, di sanzione, di raccolta di intelligence e via dicendo, quindi sostanzialmente dei nostri apparati statali ma anche diciamo culturali. Ecco, il concetto di radicalizzazione viene spesso utilizzato in modo unidirezionale su persone che vengono considerate radicalizzate perché rendono più intenso il loro odio verso un bersaglio, quasi sempre identificato in una struttura dell'ordine occidentale del mondo, che sia lo Stato, che sia una religione, un culto, che sia la società occidentale nel suo insieme, fino a poi in qualche modo strutturare questo odio con esito in azioni violente. Questo potrebbe essere una, diciamo, didascalia del concetto di radicalizzazione che ci viene propinato. Potrebbe essere interessante estendere la categoria di radicalizzazione a tutti quei fenomeni, a tutti quei processi di brutalizzazione della società, anche dal punto di vista culturale, ad esempio i processi di intrinseca brutalizzazione che accompagnano l'accettazione, la tolleranza strutturale verso forme di violenza nei confronti delle quali prima si sottraggono conseguenze sul piano giuridico. Quindi si sottrae elaborazione culturale e infine diventano normali, diventano una nuova grammatica del potere. Ovviamente i processi di arruolamento totale e di radicalizzazione, quindi della società israeliana, di arruolamento totale in un apparato teocratico militare, etnoteocratico militare, ecco, diciamo che in quel contesto diventano particolarmente evidenti, ma forse potremmo iniziare un percorso di analisi di queste dinamiche applicate anche al nostro e ad altri contesti. Questo potrebbe, diciamo, essere uno strumento utile di ribaltamento del concetto di radicalizzazione, anche per disinnescare il potenziale diciamo semantico militare del termine radicalizzazione e di come questo verrà e stia già progressivamente venendo esteso alla categoria appunto di estremismi politici, e come questa estensione e in generale tutta la conoscenza accumulata sul piano dei tentativi di prima segnalazione, sorveglianza, monitoraggio e poi tentativi di riprogrammazione vengano sempre più utilizzati in ambito molto più esteso. Appunto, la radicalizzazione e estremizzazione viene utilizzata come giustificazione teorica nell'implementazione di un apparato stringente, progressivamente sempre più stringente, di censura e sorveglianza, che vediamo dispiegarsi dalla rete alle scuole. Comunque, per concludere, appunto, osservando gli orrori che il presente ci propone, può essere interessante osservare come si stia radicalizzando l'esistente, ecco, provare a ribaltare appunto questa categoria.